eccolo lì, quello è il nostro orto seduto. Lo facciamo in carrozzina. Siamo noi che stiamo in carrozzina che lo facciamo. C'è questa qui che dicevo che la famosa ricetta, non so come si chiama. Ma sì, è un po' secco qua.
Un pochettino d'acqua.
Io non è che c'ho. Vediamo se ci riesco o no, non ci riesco. Vediamo un po', poi magari la facciamo dall'altra parte per poter riempire tutto. Oggi sono solo io perché gli altri non vogliono uscire, forse hanno paura del freddo, ma non c'è freddo, non c'è manco tant'aria che gira, quindi.
Io ho perso mio marito, che aveva 47 anni, una figlia che aveva 27 anni e un figlio che aveva 48 anni. Questa è la mia vita, quindi io ora sono sola. Perché non ho più nessuno.
Ma perché non torni? È luglio da tre giorni, ma tu non sei più qui. Vieni, che qui c'è tanto amore, ho tanto freddo al cuore, ma tu non sei più qui.
Invece di abbandonarsi a pianti, a cose, bisogna essere robusti, forti.
Tan 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 tan.
Tenersi al di fuori da queste cose. E quindi poi non ci colpiscono e andiamo molto meglio.
Un giorno mi hanno chiesto di collaborare per esaurire un desiderio di Mario. Mario desiderava da un po' di tempo di andare a pranzo a Fiumicino. Lui nella carrozzella dietro e io alla guida siamo arrivati a Fiumicino.
Come ho trovato la forza di andare avanti? Non lo so. Non lo so. È un dono di Dio, la forza che ti dà la forza di andare avanti, non si sa perché.
Lui conosceva una trattoria dove si mangia bene il pesce.
Se uno sta col cervello su un qualcosa, che cioè uno è puntato su quello, tutto quello che gli viene attorno non lo vede, non lo sente proprio.
Poi abbiamo fatto la cosa ancora più tradizionale, siamo andati sul molo e nonostante un vento pazzesco ci siamo fatti le fotografie sul molo con i pescatori.
Come si fa ad andare avanti quando hai avuto questi dolori? Invece ce l'ho avuta, in questo momento mi viene a mancare.
Lui ha voluto comprare del pesce da portare in Antea per il pranzo del giorno successivo per condividerlo con gli altri ospiti di Antea. Sfortunatamente poi Mario dopo una settimana è morto.
Ho dei dolori fortissimi che sono attenuati grazie a questa terapia, quindi se no non esisterei. Io solo questo voglio, non soffrire.
Luglio, il bene che ti voglio, ma tu non sei più qui. Zan, 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 zan.
Quasi quasi mi abbronzo proprio, pure le braccia. C'ho 70 anni, cioè sono 70 anni che non ho mai visto il Colosseo da dentro, buttata lì così stupidamente. Un paio di settimane dopo vengono a dirmi, oh, tra tre giorni andiamo in giro al Colosseo. Dico, io stavo scherzando. Va bene, allora, dico che vengo così, con le ciabatte, col pigiama. Ho chiamato mia sorella, mi sono fatto portare un vestito, pantaloni, giacca. E siamo andati al Colosseo, ho fatto centinaia di fotografie, ho fatto.
Signor Regina, ma lei ha paura?
No, assolutamente. Se mi dicessero che io da fra mezz'ora mi contorcio sul letto, avrei tanta paura. Se invece mi dicono, guarda che con le cure che hai fatto, tra un po' tu non ci sarai più, sarei contenta.
Ho comprato stasera, tarariera, rarara, cosa voglio da te, zanza.
Niente, c'è l'umanità, che l'umanità è molto migliore di quella che uno si aspettava. C'è gente che è disponibile a fare qualunque cosa per il bene degli altri.
Generosità da parte del personale, sia infermieristico che il volontariato.
E che lo fa spontaneamente, senza dover essere ricompensato, eccetera. E quello mi ha colpito perché... mi commuovo perché non è facile trovare una cosa del genere in altri campi, quindi
niente, quindi grazie a questo io sono continuo ad andare avanti.
Con 24.000 baci, così frenetico che l'amore.
Allora, allora, l'applauso va a loro, va sicuramente a loro. Queste sono delle interviste che spontaneamente hanno rilasciato a un giornalista che è stato bravissimo, di, che così in maniera molto spontanea si è messo a cercare di capire che cosa sono le cure palliative. Ho cercato brevemente con questi racconti, ma penso che ognuno di noi ce ne avrà come veramente a migliaia, però mi piaceva raccontarvi che sono persone che potenzialmente, come quella signora in cui praticamente oltre alla sofferenza, perché era una sofferenza fisica e siamo riusciti a controllarla, era sola. Molto spesso si richiede di finire perché si è completamente soli, perché si è abbandonati, perché non si ha più tempo di ascoltare nessuno, nessuno più di noi ha voglia di ascoltare, purtroppo, e quindi le persone si sentono sole. Eccolo lì, quel signore che ha raccontato del pesce, no? Che è andato a comprare il pesce, eccetera, è un volontario. Lui poi si è trovato ad essere assistito sempre in Antea, perché purtroppo è morto anche lui. Cioè queste persone qui sono tutte quante, hanno finito i loro giorni, anche il paziente che cantava. Però il fatto di essere entrati, no? Cioè di essere stati presi in qualche maniera per la mano e non averli fatti più sentire soli, o addirittura ormai moribondi o morenti, la signora lo racconta molto bene. Se io dovessi soffrire, forse desidererei morire subito. Se invece con le cure che sto ricevendo, poi a un certo punto mi addormento, finisce lì. E attenzione, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, quando parla di cure palliative, parla di una cosa incredibilmente forte, che per noi è tutto semplice, no? Quando dice che le cure palliative non sono altro che l'accettazione che la morte è un evento naturale, a meno che non sia un omicidio, però che la morte è un evento naturale. È lì che a noi sono arrivate le richieste a volte di eutanasia, la voglio far finita, voglio fatemi qualcosa, fatemi morire. Quando? Quando chiaramente a molte persone, cioè, viene fatto un accanimento terapeutico, quando si ha tubi e tubetti da tutte le parti, perché qualche volta noi medici esageriamo e pensiamo di risolvere tutti i problemi possibili e immaginabili, quando già sai che quella malattia comunque sia un'evoluzione infausta, cioè sta portando e conducendo alla morte. Alcune volte non è proprio utile, no? Attaccare tubi e tubetti da tutte le parti, o ridurre la vita di quella persona in una maniera non proprio più decente. Noi le richieste di morire chi ce l'ha fatte? Ce le fa la persona che sta veramente attaccata con la flebo 24/24, che non riesce più a muoversi, non riesce ad andare al Colosseo, non riesce più a parlare con i propri familiari, non riesce più a fare determinate cose, perché probabilmente c'è stato tutto un meccanismo dietro, no, che le ha portato, gli impedisce poi di vivere una vita in maniera regolare. E la loro vita praticamente è scadenzata su una cosa. Io l'immagine che ho sempre è quella del paziente quando tu attacchi la flebo. Spesso sono i familiari che ti fanno: "Ah, dottore, sta morendo, ma nemmeno una flebo gli mettiamo, perché la flebo sembra che salvi sempre tutto". Però quello che ho sempre io è che quando è attaccata la flebo, ma questo lo facciamo tutti, anche io medico, se è attaccata la flebo, la prima cosa che fai è ti guardi la flebo, cioè non nemmeno guardi più chi ti sta attorno, perché vedi se la flebo gocciola in maniera regolare, il terrore che ci sia l'aria dentro il tubicino, e resti praticamente, tu perdi la cognizione di essere una persona, sei diventato praticamente una persona che sta vivendo la malattia. Se poi sei solo, e spesso si è soli quando si è malati, e si è soli anche in casa a volte, perché la persona che è malata molto spesso sta nella sua stanza, il resto della famiglia vive in cucina, vive in salotto, e si va lì soltanto quando è il momento che deve mangiare. Quando si è soli, chiaramente si ha voglia di farla finita. Perché? Perché non trovi nessuno che ti ascolti, e noi d'altra parte siamo persone e siamo uomini che viviamo insieme agli altri. Io chiudo qui. Grazie.
Beh, mi sembra che i due interventi abbiano chiarito molti aspetti della legge, ma abbiano creato, credo, anche molti altrettante, insomma, domande e interrogativi. A me personalmente, anche alla luce del video che abbiamo visto, inquieta molto la messa in discussione dell'alleanza terapeutica tra medico e paziente, che viviamo anche, insomma, nella vicenda dei vaccini, quindi mi preoccupa molto. E se avete domande, se ne vogliamo raccogliere due o tre, la professoressa. Vi potete presentare, naturalmente.
Sì, io sono Mario Sabatelli e faccio il neurologo al Policlinico Gemelli. Faccio il neurologo e mi interessa di SLA, innanzitutto grazie a Don Paolo, una bella iniziativa. Io non sono palliativista come Giuseppe, non mi interesso di aspetti giuridici come la professoressa Sarazzano, ma siccome da 30 anni tratto pazienti che hanno una caratteristica, muoiono tutti, e io faccio il ricercatore, mi interesso di biochimica, di genetica, mi sono incontrato col problema che la gente con questa malattia muore male. E allora mi sono interessato di capire un poco e di vedere un poco quegli aspetti. E vado affermando dei principi che... Lo metti sul prossimo notiziario? Il documento del Papa. E il concetto è questo. Gli interventi sul corpo umano diventano sempre più efficaci, ma non sempre sono risolutivi. Possono sostenere funzioni biologiche divenute insufficienti o addirittura sostituirla, ma questo non equivale a promuovere la salute. Occorre quindi un supplemento di saggezza tipico di questo Papa, discernimento, pensare, saggezza viene da sapienza, perché oggi è più insidiosa la tentazione di insistere con trattamenti che producono potenti effetti sul corpo, ma talora non giovano al bene integrale della persona. Quindi è questo il tema di cui stiamo discutendo. E quindi ritorno alla domanda che ha fatto Don Paolo e faccio la domanda ai due relatori. Apre all'eutanasia questa legge? Vedete, come ha detto la professoressa Razzana, noi al GML abbiamo fatto un protocollo 3 anni fa in cui erano contenuti tutti i principi di questa legge. Poi, quando questi diventano legge, la giusta paura è, fatta la legge, si trova l'inganno. La domanda è, ma c'è questa deriva eutanasia? Io giuro, guarda, questa legge io ne apprezzo una parte e ho delle perplessità anch'io. La parte che apprezzo è che prima la persona che viene in pronto soccorso con una crisi di dispnea, che è la cosa peggiore che uno possa avere, perché la SLA non ti fa respirare, va in pronto soccorso. Mi ricordo a un corso ECM, il professore della statale dell'Umberto I disse: se viene con la dispnea io lo tracheostomizzo, se lui non vuole se ritorna a casa. Io da là cominciai a interessarmi a questo argomento. Questa è perdita di alleanza terapeutica, l'abbandono del paziente, pensare che il tuo dovere è quello di intervenire. Non è così. Quindi questa legge ha un unico vantaggio sicuro, che è quello che tutte le persone dicono: se io non faccio quello che dice il paziente e devo intervenire perché mi deve intervenire, questa legge ti assicura che se tu fai quello che dice il paziente, quella falsa difesa che è quella dell'omissione di soccorso, con questa viene meno. Io chiedo sempre: mi fate un esempio pratico con cui con questa legge diventa eutanasia? La professoressa ne ha fatto uno: c'hai l'alimentazione, il problema dell'alimentazione. Il 100% delle persone con SLA hanno problemi di alimentazione e tutti dicono: lasciami stare, dottore, non voglio fare niente. Ma siccome l'intervento non è gravoso, il medico non fa il notaio, il medico è veramente l'alleato del paziente e interviene per aiutare. Tutte le persone mi dicono che non vogliono fare la PEG, io gliela faccio fare e li convinco a fare questo. Ma se uno la rifiuta e poi c'è il crampo, non gli faccio la sedazione. Perdonami, non è un esempio calzante. Non, se c'è il crampo allo stomaco, gli do i farmaci per il crampo. Quindi... anche la situazione, viene uno di notte, dove stanno le date, non ce l'hai, lo dice anche la legge, intervieni e fai il tuo dovere. siccome anche i vescovi hanno detto questa legge non va, io veramente con spirito filiale me la sono letto 25 volte, ma io quello che chiedo, mi fate un esempio pratico in cui diventa eutanasia, che come ha detto splendidamente la professoressa, è dare volontariamente la morte nell'obiettivo, con le procedure, ti do il cloruro di potassio, no? 2 mg di midazolam. Io non la vedo questo, apre 50.000 problemi, Don Paolo, lo so. Quello ha sottolineato delle DAT. Le DAT sono diverse, cioè le DAT siamo noi qui che stiamo bene, io non voglio, ma non che non mi si venga fatta l'antibiotico, il medico lì lo valuta e dice, perché c'è questa parte. I miei colleghi medici dicono che questa legge deresponsabilizza i medici, fa diventare notai. Al contrario, signori miei, questa legge crea una responsabilità dei medici e finalmente li costringe, Giuseppe, a studiare le cure palliative. Perché, me lo insegni, le cure palliative non vengono insegnate. E quindi voi vi trovate con dei medici che non sanno come gestire a fine vita. È come se aveste l'infarto del titolare di medico che non sa come curare l'infarto. Io continuo ad avere le mie perplessità. Ci sono parti buone e parti negative, ma come cattolico, e qua ci siamo, come cattolico io devo stare attento che non ci siano veramente dei punti in cui questa legge apre l'eutanasia. Francamente non ne vedo, ma veramente vi invito a farmi un esempio calzante che questa sia eutanasia.
Ho messo, prima di mettere in evidenza, un aspetto positivo, diciamo, della legge, che effettivamente invece può essere, ecco, che invece rientra, no? Nello schema. Le rispondo sull'esempio calzante. E però si riferiva prima al consenso informato, al fatto, all'episodio, no? Diciamo del suo formatore, per il quale, diciamo così, se il paziente è in pronto soccorso con una difficoltà respiratoria, bisogna per forza tracheostomizzarlo. E quello a cui siete arrivati è il frutto di una riflessione che sia sicuramente appoggiata su dei documenti che in ambito bioetico sono soprattutto di parte cattolica, la dichiarazione Iure et Bona dell'80 e il Catechismo della Chiesa Cattolica, l'Evangelium Vitae, tutti i documenti che distinguono l'eutanasia dalla rinuncia a trattamenti gravosi, perché la gravosità e la sproporzione hanno aspetti, diciamo così, oggettivi. La proporzionalità della cura ha un aspetto oggettivo, clinico, diciamo scientifico e tecnico, e un aspetto soggettivo relativo alla percezione del paziente, tant'è vero che appunto con riferimento al ventilatore alcuni lo tollerano, alcuni non lo vogliono fin dall'inizio, altri non lo tollerano più. Dunque, in riferimento, ecco, e poi abbiamo sì quest'ultima dichiarazione del Papa Francesco, una dichiarazione del Papa Benedetto su Accanto al malato inguaribile al morente del 2008, quindi tutti i documenti che mettono in evidenza l'importanza di un equilibrio che viene sancito in astratto, ma poi in concreto siete voi medici a capire come vada declinato, fra la protezione della vita e l'accettazione della morte come un evento naturale. E quindi la cura anche per chi non guarirà e allo stesso tempo l'accompagnamento ad una morte imminente senza prolungarla con trattamenti sproporzionati, penosi, eccetera. Un aspetto positivo della legge, dicevo, che è già una buona pratica clinica, è questo delle PAC, quella cioè di una pianificazione anticipata delle cure, che soprattutto in malattie come la SLA è assai opportuna perché precede di poco un evento critico dopo il quale però il paziente non può più comunicare, e che effettivamente insiste all'interno però di una relazione di cura. Cioè, mentre le DAT sono del tutto sganciate da una relazione di cura, perché la disposizione è scritta da chi in previsione di eventi futuri ed incerti si immagina delle cose, qui invece non ci si immagina delle cose, si è già pazienti, si conosce bene la propria malattia, se ne ha l'esperienza, e dunque c'è una scelta più consapevole, no? Di fronte a che cosa? A un ventaglio di possibilità terapeutiche che il medico offre. Quindi diciamo, un aspetto positivo della legge è questo di scrivere quello che è già una buona pratica clinica, vero? Cioè quello di mettere, purtroppo nel sito della SLA ho visto che questa realtà viene chiamata DAT. Sono andata a vedere il sito della SLA, alla fine confonde un po' perché questa la chiamano DAT, ma il paziente se è malato di SLA sta facendo una PAC, perché è già paziente, non sta così in astratto dicendo come capita a te, voglio quello, non voglio quello, alla carta come al ristorante. Dunque, arriviamo al punto, diciamo così, nevralgico. In che senso è una legge che permette l'eutanasia? No, non è una legge che introduce l'eutanasia attiva tramite somministrazione di pentobarbital, cioè di barbiturico ad azione rapida, così come avviene in Belgio, in Olanda e in Lussemburgo. Ma è una legge che permette l'eutanasia per omissione, che è altrettanto eutanasia. E in che consiste? Nella omettere trattamenti proporzionati, per esempio nel permettere che persone che abbiano scritto anticipatamente, senza essere pazienti, sulle DAT che non vogliono essere, a prescindere a priori, nutrite e idratate, possano ottenere con vincolo per il medico che questo sia eseguito e che il loro fiduciario esiga questo e che in caso di contrasto si vada dal giudice. Questo purtroppo permette questi tipi di comportamenti. Certo, oltretutto con quale aggravante? Con l'aggravante della mancanza di attualità, quindi paradossalmente l'autodeterminazione del paziente è in crisi, anche perché, vedete, lì dove i testamenti biologici sono attuati da anni, le ricerche scientifiche mostrano due cose. Primo, che pure se sono ancora coscienti hanno in tasca il testamento perché se corre molto negli ospedali e perché tanto si è cautelati dal punto di vista legale, si tende a non parlarci proprio più col paziente e a prendere il pezzo di carta che sta nella loro tasca e ad applicarlo. Un'altra cosa che mostrano gli studi scientifici con riguardo ai testamenti biologici è che in assenza di testamento, quando la persona è priva di coscienza, l'equipe sanitaria interrogata su un caso difficile risponde più o meno allo stesso modo, cioè tutti indicano l'opportunità di un certo trattamento, di una certa terapia, di un certo percorso. In presenza di testamento biologico purtroppo ci si divide, perché alcuni pensano, si è scritto così, vuole questo. Altri dicono, no, ma non immaginava che saremmo invece la scienza, la tecnologia, le molecole sarebbero arrivate a quest'altro. Quindi non sono neppure uno strumento utile sul piano operativo, sul piano clinico. E dal punto di vista giuridico ed etico permettono, ripeto, con questo meccanismo del vincolo per il medico, perché la cosa grave di questa legge, non ho avuto modo di metterlo in evidenza forse, è che poiché prevedono che l'unico modo per il medico di discostarsi dalle DAT sia quello di invocare appunto alcuni casi, ma in accordo col fiduciario, e che in caso di disaccordo decide il medico, questo introduce in ordinamento italiano una vincolatività assoluta praticamente per il medico, una vincolatività assoluta, solo nel caso in cui gli vada bene, perché il fiduciario è dalla sua parte, il magistrato gli capiti bene, il medico può non compiere quello che non vorrebbe compiere, perché ci troveremo davanti a casi già, come vede, degli ospedali si sono cautelati, cioè già degli ospedali sono assai preoccupati di questo. In Belgio, in Olanda e in Lussemburgo, concludo, al contrario, nonostante sia permessa l'eutanasia anche quella attiva, i medici non sono costretti ad eseguire testamenti biologici. Anche in Francia rimane un margine di interpretazione per il medico nel riconoscere o meno la situazione prefigurata dal testamento biologico come esattamente corrispondente a quella che si è verificata nella realtà, e quindi si possono esimere dal praticare, dall'eseguire esattamente quello che scrive o chiede il paziente. No, solo in accordo col fiduciario, la legge è chiara, mi dispiace, questo è il problema. Non hanno voluto emendare, come mai non hanno voluto emendare questo aspetto qui? Le quali possono essere disattese.
Qualora appaiono
in tutto o in parte dal medico in accordo col fiduciario. Questo è l'inciso che non si è voluto elidere. In accordo col fiduciario, e tanto è incidente l'inciso che nell'ultima frase c'è scritto: nel caso di conflitto si procede ai sensi del comma 5. Il comma 5 dice che si va dal giudice, lasciando imprecisata l'esecuzione. Chi eseguirà? Tant'è vero, nel caso Englaro nessuno voleva eseguirlo. Come mai che la regione Lombardia non voleva eseguire? Ma in accordo col fiduciario, perché sta scritto, io non lo dico, lo leggo. E dove sta scritto? Ma in accordo col fiduciario c'è scritto che possono essere disattese in una serie di casi, e mi sarebbe benissimo se non ci fosse che c'è questo inciso che ci vuole l'accordo col fiduciario. Di conflitto si procede ai sensi, e sa qual è questo caso? Quello appunto, comma 5, nel caso, vede? Questo è il comma richiamato, mi scusi, stiamo approfondendo. Questo è il comma richiamato precedentemente. Anche qui, quando non si hanno le DAT e si hanno rappresentanti, tutori, amministratori, genitori, e c'è un conflitto fra costoro e il medico, la decisione è rimessa al giudice tutelare. Ma qui addirittura abbiamo assenza di DAT, un medico che ritiene le cure appropriate e necessarie e un fiduciario che invece, nonostante, come dicono i commi precedenti, debba tutelare la vita, la salute psicofisica del paziente, dissente da cure appropriate e necessarie. Questa è una contraddizione in termini. E mentre finora il medico poteva procedere per le cure indifferibili, così come il suo codice deontologico prevede in questi casi e come la Convenzione di Oviedo prevede in questi casi, che dice che mai nei confronti di un paziente incosciente si può procedere se non per suo beneficio, qua è cambiato tutto. La decisione è rimessa ad un non clinico, ad un giudice. E chi la eseguirà? Voi. E non vi potrete esimere, o meglio, a seconda dei giudici che troverete e dei legali e dei rappresentanti, vi potrà andare bene o male. Questo è il gravissimo problema, ma non lo dico io, ci sono strutture come San Giovanni Rotondo, Bambino Gesù, ospedale, la stessa Cattolica, mi scusi, alcuni suoi colleghi hanno immediatamente, il giorno dopo l'approvazione della legge alla Camera, ha affermato che non si presteranno a questi giochi. D'altra parte, guardi, l'obiezione di coscienza per definizione è proprio a prescindere da quello che prevede il potere costituito, questo dall'epoca di Antigone. Cioè Antigone ha disobbedito alle leggi dello Stato, quindi l'obiezione rimane pure se una legge non lo prevede, come nella lotta partigiana. Erano tutti illegali, erano tutti fuori legge, erano tutti appunto obiettori di coscienza. Questa è l'essenza dell'obiezione di coscienza. Purtroppo, qual è il problema? Che si obietta in coscienza ad una previsione legislativa che è contraria alla Costituzione. Questa previsione qua è votata da un Parlamento a larghissima maggioranza, ma è contraria alla Costituzione. Certo, ma non di poco conto, perché ne va della vita e della morte delle persone, anche di un'interpretazione che già si fa strada. Come mai dopo l'approvazione della legge la Ripa di Meana pensa di poter scegliere fra cure palliative e exit o dignitas in Svizzera? Perché la legge ha indotto confusione. Perché dopo l'approvazione della legge la gente chiama con le mail Giuseppe Casale e vuole le sedazioni profonde e continue? Perché nell'opinione pubblica si è indotta l'idea che questa legge permetta, le dico anche, non solo l'eutanasia per omissione, cioè per sottrazione di cure proporzionate e dovute, quali sono l'alimentazione e l'idratazione, ma anche l'eutanasia per azione, cioè con la sedazione. Questo è il grosso problema. E poi mi scusi, lei vuole un altro esempio? L'esempio io l'ho già fatto, è quello del caso Englaro. Qua mica è l'unico, siamo pieni di pazienti in stato vegetativo e anche di Alzheimer e anche di demenze gravi. Sono tutti pazienti incoscienti, tutte persone per le quali si potrebbe dire queste sono vite non degne di essere vissute. Siccome sono dipendenti, anche molti pazienti malati di Alzheimer e molti dementi non possono idratarsi e nutrirsi da soli, anticipiamo la morte, facciamoli, dato che costano tanto, questa è la verità, al Servizio Sanitario Nazionale, alla cultura che si è creata, che è una cultura dell'abbandono, facciamo in maniera che queste persone siano facilitate nella loro richiesta di anticipare la morte, non per l'evoluzione. D'altra parte, se venisse un medico legale e dicesse di cosa è morta questa persona, la risposta sarebbe per sottrazione di nutrizione e di idratazione. Certo, non stava bene, se ne aveva bisogno, ma non è morta per l'evoluzione della malattia. E lei lo sa che questo punto della nutrizione e dell'idratazione è qualificante, perché il precedente disegno di legge Calabrò prevedeva appunto che su questo punto non fosse legittimo richiedere la rinuncia a questi trattamenti nelle DAT. Questo punto, mi scusi, nell'esperienza comparata mondiale è l'espediente per fare le eutanasie. Non c'è altro motivo, perché sottrarre la nutrizione e l'idratazione per i pazienti nelle ultime ore di vita è una buona pratica clinica e non c'era bisogno di una legge per farlo. Quale altro motivo c'è stato se non quello di permettere eutanasia omissiva nel qualificare la nutrizione e idratazione come trattamento, nel prevedere poi che si rinuncia a tutti i trattamenti, ivi incluso quello, e nel prevedere che quando poi si sta male si ottenga facilmente una sedazione non meglio qualificata? È questa l'innovatività della legge. Il resto è roba vecchia. Consenso informato c'era, autodeterminazione e possibilità di rifiutare c'erano, possibilità di fare le PAC c'erano, il fatto che ci sia il principio del beneficio per i minori c'era. Qual è la novità per i minori? Che adesso, quando il loro tutore, il loro genitore e il loro amministratore di sostegno, e questo anche per gli inabilitati, cioè i dementi, dirà: caro medico, la sua è una cura proporzionata e dovuta, ma perché per lo stile di vita del mio assistito e per l'espressione che aveva lasciato cadere durante la sua vita, io ritengo di poter meglio interpretare di lei quello di cui ha bisogno, lasci stare queste cure, non le voglio, si va dal giudice e il giudice le dirà cosa fare. Questo è il problema. Saranno casi rari, lo spero, perché la cultura italiana è ancora orientata, grazie a persone come voi, per la tutela della vita, della salute e il sollievo della sofferenza. Ma questa cultura si incrina, perché la legge a sua volta ha una prescrittività, ma anche una portata culturale, lancia dei messaggi, altrimenti perché dovrebbero andare ora Dante a chiedere le sedazioni o la ripa di Meana, o perché è stato qualificato il caso sardo come il primo caso? C'è una confusione immane. Lei mi deve spiegare come mai i suoi colleghi di Nuoro non abbiano praticato una sedazione palliativa legittima alla paziente malata di SLA che non voleva più il ventilatore. E l'hanno fatto dopo la legge. E allora non sono medici preparati, ma il problema, vedi che la legge non serve a niente, ma vede che in questi casi, allora condivide. Oh, e allora su questo abbiamo raggiunto un accordo. La legge, sì, prego. No, stai esagerando nella risposta, è lunga, prego.
Io sono d'accordo che la legge praticamente non prevede nulla dal punto di vista eutanasico, assolutamente. Ci sono poi nei meandri della legge che ce n'è a iosa. Io posso solo dire dal punto di vista mio, per quanto riguarda questa benedetta sedazione profonda, di cui se ne parla in televisione tantissimo, quindi l'opinione pubblica insomma se ne fa veramente una... Come? La sedazione? È una pratica. La sedazione, si iniettano semplicemente dei sedativi che sono, non so se conoscete, midazolam, di solito si usa, che sono dei benzodiazepine, o forse conoscete Valium, ma insomma se ne usa sempre meno, e si praticamente si addormenta il paziente, si aumentano le dosi in maniera graduale in base a quanto il paziente viene sedato, e quindi si continuano poi tutte le altre terapie, eccetera eccetera. Se poi non funziona quello, si ricorre addirittura ad altri farmaci. Qualcuno conoscerà il Diprivan, eccetera, che si utilizza anche quando si vanno a fare determinati interventi in The Hospital, in The Surgery, eccetera. Sì, la gastroscopia del Diprivan, insomma, cioè solo in qualche clinica, in clinica supersonica. Dimmi. È propofol. È ospedaliero, quindi insomma viene utilizzato soltanto in qualche... Però è una sedazione, cioè si addormenta il paziente, si mantiene addormentato con varie, cioè si utilizzano delle pompe che rilasciano il farmaco in maniera graduale, lenta, eccetera. Ma a parte come si fa, A me quello che preoccupa è sempre perché lì, non so, il paziente è a Nuoro, è successo che non sono stati in grado di fare determinate cose, ma a me preoccupa ancora di più che se un centro, adesso non è che solo il nostro centro è strutturato in maniera adeguata, ce ne sono diversi in Italia, ma ci sono anche piccole strutture che fanno cure palliative non proprio adeguate. E se qualcuno, cioè in quel momento lì, rientra lì dentro e dice io ho la sedazione profonda perché l'ho scritto e gli viene fatta in maniera incauta e può succedere e è più facile di quello che uno creda che possa essere fatta, allora lì chiaramente tu stai portando però la popolazione a dire io posso scegliere di vivere o morire, perché per la gente, cioè, è stato passato, attenzione, è passato il messaggio che cure palliative, sedazione profonda significa morire prima. A parte che hanno dato un calcio a qualcosa che scientificamente, cioè, ha fatto veramente fatica negli anni, no, ad affermarsi nel nostro paese, perché ancora quando uno si pensa alle cure palliative si pensa soltanto che arrivano alle cure palliative le persone, e ve l'ho fatte vedere, che stanno lì per morire, no, i moribondi. A noi quando arrivano i moribondi non sappiamo che cosa fare, perché non facciamo cure palliative, facciamo un'assistenza come tante altre assistenze, no? Ma non è un'assistenza di cure palliative è prendere la persona a 360 gradi e fare qualche altra cosa. Però chiaramente il rischio è che vada a finire in un centro in cui dice ok, io voglio la sedazione e si fa prima, perché io mi tolgo il pensiero, o perché non so fare una terapia del dolore adeguata. Lo so che è malpractice. Chi la denuncia? Chi la denuncia una cosa del genere? Ah, io sì, io tranquillo che sono molto, molto rigido su questo, però non è che avviene così, perché se quel paziente entra dentro quel centro di cure palliative e lì non sono capaci a fare una terapia del dolore adeguata, ma attenzione, non è solo il centro di cure palliative, ma anche in alcuni ospedali non sanno fare la terapia del dolore adeguata, non la sanno fare, allora che cosa faccio? Non so farla? E ricorro presto gli faccio una bella sedazione. Allora lì è malpractice, però la legge mi difende, perché dice ok, le cure palliative, la sedazione profonda termina, no, come dice, sedazione palliativa profonda, che è continua, che significa che io lo metto a dormire. E purtroppo ma avviene questo, lo sai meglio di me. No, perché dove sei te, il tuo centro è un centro di riferimento? Perché non sono tutti i centri di riferimento per la SLA. Negli altri posti forse non vengono trattati, non c'è un protocollo per stubare il paziente. Ma io, guarda, hai trovato uno che sicuramente lo fa. Ho denunciato anche fattucchiere o propinatori di bicarbonato, quindi non è che non... Però ce ne sono, perché l'ignoranza ancora ce n'è. Cioè, la terapia del dolore non è che si fa bene dappertutto. Questo è grave, e quindi chiaramente la legge mi difende, la legge dice ok, posso farlo. Sì, io...
Con questa legge sono a seconda di fiduciari che hanno, che gli capita di avere, sono a rischio, quindi la vita e la morte non sono più i valori, la vita non diventa più...
Ma il problema è che i casi di... Però voi medici che cosa mi insegnate? Che il paziente in stato vegetativo non è un paziente in stato di morte cerebrale, altrimenti io sarei autorizzato a spiantare gli organi di questo paziente. E allora trattare un paziente in stato vegetativo come un paziente in stato di morte cerebrale, e cioè considerarlo un corpo cadavere per il quale c'è l'obbligo della sepoltura, mi sembra legittimo. E allora dunque prevedere la sottrazione dell'alimentazione e dell'idratazione a chi è in stato vegetativo, nutrizione e idratazione che non sono trattamenti sproporzionati, ecco che è un cambio notevole. La nutrizione e l'idratazione non possono considerarsi accanimento terapeutico, non sono spine, non sono ventilatori, il paziente non è attaccato a nessuna macchina.
Quando non risultino
Quello che fa Giuseppe. Ma non è che Luana Englaro guarisce con la, i pazienti in stato vegetativo, come ma si figuri, guardi, per farle un esempio, che la sentenza della Cassazione sul caso Englaro, consapevole del fatto che altre centinaia di pazienti accuditi dai loro familiari sono in stato vegetativo, ha scritto che la nutrizione e l'idratazione solo nel caso di Luana Englaro sarebbe stato trattamento di accanimento terapeutico, perché in genere, ha ripetuto quello, è una cura di base dovuta e che non può mai configurarsi come accanimento terapeutico. Vede la contraddizione. Qual è la conseguenza? Che solo che la vita, la protezione della vita dipendono dalle interpretazioni. Dalle interpretazioni di chi? Dei tutori e dei magistrati. Questo è il grave vulnus. Io spero che lei convenga con me su questo. Diventa tutto relativo. No, ma guardi che io quello che ho ripetuto, che ho chiarito, chiamando anche in causa Giuseppe, che la nutrizione e l'idratazione nelle ultime ore di vita sono, può capitare che diventino quello, trattamento non opportuno, quando non è di beneficio. È un altro concetto sicuramente, ma non giochiamo con le parole. Io mi sono riferita ai pazienti in stato vegetativo come quelli di Alzheimer, cioè ai pazienti incoscienti o alle gravi demenze. Mi sto riferendo a questi pazienti incoscienti, gravi demenze, stato vegetativo, Alzheimer, pazienti incoscienti. La legge prevede la nutrizione e l'idratazione come rifiutabili e come rifiutabili dal fiduciario. L'abbiamo visto prima, lo rivediamo. Vedete? Rifiutabili dal fiduciario, il medico ritiene appropriata e necessaria, per dire, la nutrizione e l'idratazione per un Alzheimer, per uno stato vegetativo, e invece il tutore no, ma non i tutori, un tutore no, un altro sì, un magistrato è d'accordo col tutore, un altro no, ma le pare che la vita, che è quello su cui si è costruito l'ordinamento giuridico italiano, i trattati internazionali, le costituzioni del dopoguerra, visto che c'erano state due guerre con milioni di morti, abusi, abomini e appunto discriminazioni fondate sulle condizioni delle persone, le pare che la vita possa dipendere dalle interpretazioni degli altri? Ma che messaggio diamo? Guardi che c'è anche tanto disagio giovanile. Se la risposta che dà un ordinamento di fronte ad una vita difficile, di fronte ad una vita malata come quelle inquadrate nel filmato di Giuseppe, fosse non quella che si dà in Antea, ma la risposta simile a questa, è più facile, se vuoi, con l'espediente di rifiutare la nutrizione e idratazione, morire. Se la risposta è questa, ti accompagniamo in Svizzera oppure cerchiamo di fare in Italia per evitare che tu vada in Svizzera. Questo messaggio è deleterio perché molti ragazzi si sentono dentro come vedono fuori dei malati, è pieno di anoressia, è pieno di tossicodipendenza, i ragazzi stanno male. Che messaggio dà un ordinamento che facilita l'eliminazione delle persone anziché la cura del problema che hanno queste persone? Questo è il messaggio che dà la legge, questo è il pericolo. Il pericolo è fattispecie di eutanasia lecite, questo, e la cultura che introduce questo tipo di legislazione, certamente, di facilitazione dell'anticipazione della morte, non per l'evoluzione della malattia, ma per espedienti come quello della sottrazione della nutrizione e idratazione artificiale. D'altra parte, questa è l'unica novità legislativa, guardi, io ho cercato di mettere in rosso le novità e in verde e in azzurro quello che già c'era, e quindi più di questo non posso che rimandare al testo, così che voi da soli vediate cosa già c'era e cosa realmente introduce di nuovo questa legge e quali emendamenti ha rifiutato, perché le assicuro che hanno rifiutato tutti gli emendamenti che, pur lasciando alcune di queste frasi, comunque assicuravano e garantivano la perdurante cura per la vita, per il principio di benevolenza e non maleficenza, per il principio di autonomia insieme a quello di equità nell'accesso alle cure. Equità e poi garanzie contro gli abusi. Questo deve fare un legislatore serio. Garanzie contro gli abusi.
Io volevo solo dire una cosa, grazie. Cioè, io mi sono molto inquietato quando sentì anni fa, appunto, del caso Englaro, qui io poi conosco il papà molto bene, che fu rifiutata la legge Lombardia, no? Staccare il tutto, fu portata in un hospice in Friuli. Vedi come esistono, no? Determinate cose. In un hospice. Perché in hospice io porto la gente che deve essere staccata o stubata o fatto qualcosa, no, che porta gente a morire dentro l'ospedale, che è un mattatoio. Ma idem è successo in Inghilterra per il bambino. Per il bambino è stato portato in un hospice a morire. E questo è un messaggio dal punto di vista culturale che fa veramente paura, perché una persona che entra da noi e viene in cura palliativa e entra in hospice, dice: vabbè, ma io allora sto andando alla morte. E non è soltanto nei cittadini questa idea, eh? Questa idea molto spesso è proprio tra i medici, perché proprio non hanno una formazione adeguata sulle cure palliative. E quando gli dicono: ok, vai in hospice che ti fanno la sedazione profonda, è come se dicessero: vai in Svizzera e ti vai a fare il suicidio. Questo è un messaggio dal punto di vista culturale che è veramente orrendo. Cioè, hanno buttato in aria i media, cioè, poi vabbè, ognuno si tira la sua. Cioè, dei messaggi orrendi, cioè proprio brutti, perché chiaramente cioè, tutti quelli che stanno che noi seguiamo, dice: vabbè, allora adesso qui mi fanno morire. E entrano i parenti, e tu mi insegni quante volte i parenti, no? Cominciano a urlare: ma voi ma non gli state facendo, non lo monitorizzate, non l'avete attaccato all'apparecchiatura per vedere se il cuore batte o meno. E tu dici: ma noi facciamo cure palliative, facciamo medicina, non è che facciamo tecnologia. Però chiaramente che significa? Che nella mentalità delle persone dice: ok, ho portato mio padre, mio figlio, il mio bambino a morire dentro una struttura. Questo chiaramente è un messaggio, e lì quando mi parla di sedazione profonda, mi ricordo come accidenti si chiama, è un messaggio incredibile. Cioè, hanno confuso le cure palliative col suicidio assistito, con la sedazione profonda. Hanno fatto una confusione, ma è una legge. E se arriva in hospice lì in Friuli, che poi vi assicuro che hospice c'ha il nome sopra, scritto hospice, ma dentro non ci operano gente che sa di cure palliative, io l'ho detto in maniera diretta alle persone, non è che lo sto dicendo dietro. Qui chiaramente che non ne sanno, non ne capiscono nulla, ma gli hanno dato un primariato di fare le cure palliative, vai lì, non sapevo dove metterti, e vai a dirigere l'hospice. È lì il pericolo, capito? Cioè è lì che viene veramente il pericolo di essere interpretati. E lì è il pericolo pure che non si seguano poi le direttive che uno ha lasciato, ma si seguono quelle che forse interessano a qualcun altro. Comunque il giudice tutelare, come mi diceva lui, perché di questo ci capisco poco, non è un togato, vero? Quindi è una persona che dovrebbe decidere, una persona laureata in legge che decide. Quindi io no, non entro nel merito di questo perché non ci capisco nulla. Tempo perso, faccio il medico, lascio parlare al giurista.
Grazie. Allora, prima di ringraziare di cuore Giuseppe Casale, Giovanna Razzano e anche tutti quelli che hanno partecipato, io vorrei ricordare che io l'ho fatta la sedazione profonda, perché siccome sono celiaco mi hanno fatto 3 volte la gastroscopia e ho detto in sedazione profonda, perché ho detto: io ho promesso di soffrire per Gesù ma non per la scienza, chiedo scusa, per cui non mi va di soffrire più di tanto. Al San Filippo lo fanno benissimo, cioè gli amici anestesisti, quindi so cosa significa. Non vorrei essere polemico col professor Sapatello, che siamo amicissimi, e vorrei ricordare che la Chiesa, molto prima di Papa Francesco, ha sempre detto che le cure sproporzionate e che causano maggiore sofferenza non devono essere mai praticate. Avrei potuto portare un documento del 1965 dell'allora prefetto della Congregazione per l'Ottrina della Fede. Ecco, però smettiamo di credere che da 5 anni le cose siano cambiate tutte, perché sono sempre state così. E la Chiesa ha sempre avuto una grande saggezza, per cui il problema è che forse non era ascoltata, adesso è ascoltata perché c'è più simpatia, ma la questione sono i contenuti, non il modo di dirlo, diciamo così. E i contenuti tu li sai molto bene, molto molto bene. Ringrazio di cuore tutti e grazie davvero di cuore. Buonanotte, grazie.